Qui Radio Alfa. Trasmettiamo gli esercizi spirituali in compagnia del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, la Samaritana, dal titolo «Se tu conoscessi il dono di Dio, la via samaritana dell'evangelizzazione».
Carissimi radioascoltatori, buona serata a tutti dopo la recita del Santo Rosario. Carissimi fratelli e sorelle, in questa settimana desidero rivolgervi alcune meditazioni a partire dal Vangelo della Samaritana, capitolo 4 di Giovanni, che sarà proprio il Vangelo di domenica prossima, la terza domenica di Quaresima, che nella tradizione è il passaggio per gli scrutini di coloro che la notte di Pasqua ricevono il battesimo. La terza di Quaresima è la Samaritana, la quarta è il Ceconato, la quinta la Resurrezione di Lazzaro. Questi tre Vangeli dell'anno A che si possono sempre ripetere tutti gli anni in queste tre domeniche di Quaresima, quasi a segnare il cammino di riscoperta del nostro battesimo. E quindi in questa settimana desidero rivolgervi una serie di meditazioni per stare un po' in compagnia della parola del Signore. Avevamo programmato di farli la prima settimana di Quaresima, poi sono saltati a causa del coronavirus, e allora li facciamo adesso questa seconda settimana di Quaresima. Desidero innanzitutto invitarvi alla preghiera, l'invocazione allo Spirito Santo, mentre magari siete raccolti in casa vostra e magari condividete con i vostri familiari questo momento di spiritualità. È proprio in questi momenti dove dobbiamo recuperare le radici profonde del nostro essere umani. E l'uomo è innanzitutto creatura di Dio, figlio di Dio, riscoprire le sorgenti della nostra esistenza. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ripetiamo magari in questi giorni l'invocazione allo Spirito Santo. È il fondamento del nostro vivere quotidiano, la dimensione spirituale, cioè la dimensione nello Spirito Santo. E Lui, il Signore, ci parla proprio per mezzo del Suo Spirito quando ascoltiamo la parola del Figlio di Dio. Come in questa seconda domenica di Quaresima, la voce che è venuta dalla nube sul monte della Trasfigurazione ha detto: «Questo è il Figlio mio, l'amato, in Lui ho posto tutto il mio compiacimento, ascoltatelo». Allora permettetemi innanzitutto una parola di introduzione a questi esercizi spirituali sul Vangelo della Samaritana, che chiamerei così: se tu conoscessi il dono di Dio, la via samaritana dell'evangelizzazione. Sì, perché da un po' di tempo la nostra parrocchia, attraverso il consiglio pastorale, il consiglio delle frazioni, le diverse commissioni pastorali, si sta interrogando su come rilanciare la missione cristiana, su come diventare tutti un po' più missionari, su come la nostra parrocchia deve diventare missionaria. Oggi, nelle condizioni culturali mutate, in questo mondo davvero diverso da come l'abbiamo ereditato, siamo chiamati a interrogarci su come annunciare il Vangelo, come testimoniare la bella notizia, come testimoniare l'amore di Dio, la grazia di Dio all'uomo contemporaneo, le cui dinamiche di vita sono profondamente mutate, come per esempio i sistemi di comunicazione, come per esempio l'economia, la cultura, rispetto a un po' di tempo fa. Ci stiamo interrogando, abbiamo elaborato qualche piccola iniziativa, abbiamo detto innanzitutto che la missione non è opera di alcuni esperti che chiamiamo per fare chissà che cosa, ma deve partire da tutti noi, da tutti i battezzati. E allora mi sembra che proprio il Vangelo della Samaritana sia molto opportuno come punto di riferimento per riscoprire la nostra vocazione missionaria. La donna samaritana, da separata, perché viveva in un popolo separato, da quasi eretica, è diventata la prima testimone. Venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Messia. È diventata testimone, è diventata missionaria presso gli abitanti di Samaria. Impariamo allora dal Vangelo della Samaritana. Ancora qualche breve annotazione prima di inoltrarci nel testo. Viviamo in una società liquida, secondo alcuni sociologi appunto, contrassegnata da una serie di sfaldamenti rispetto ad alcune certezze che solo pochi decenni fa la nostra società viveva come punti di riferimento solidi, appunto. E quindi, non essendoci più questa solidità, si parla di società liquida, cioè non si capisce bene dove inizia una cosa e ne finisce un'altra. È tutto lo stesso, c'è un relativismo imperante. In questa società sono prioritarie le emozioni, l'attimo presente, impera la voglia, il libero arbitrio o l'arbitrio senza freni, senza regole, perché tutto quello che mi viene voglia di fare, di sentire, di vedere o di avere in questo momento lo devo avere. Ma non si può negare anche in questa società che le persone abbiano un profondo bisogno, un desiderio profondo di amore e di felicità che non conosce fine, quasi un grido di trascendenza. Ecco dove si innerva la nostra missione evangelizzatrice, su questo bisogno profondo delle persone di amore, di felicità, di gioia, perché se è vero che noi abbiamo realizzato una società ricca, ricca di tante cose, di tante opportunità, dove noi abbiamo realizzato una società che ci permette di muoverci e di ottenere, di raggiungere tutto quello che vogliamo. Mi scriveva una persona in questi giorni un SMS dicendo: noi abbiamo vissuto una libertà incredibile. Adesso, con questa situazione del coronavirus, ci rendiamo conto di tutto quello che noi abbiamo avuto e che i nostri figli non potranno avere. Forse non ci rendiamo perfettamente conto ancora di che criterio di libertà esasperata la nostra società ha goduto in questo boom economico, che poi è in una zona ristretta del mondo, il Nord Europa, Nord America, ma poi ci sono delle sacche di grande povertà anche qui da noi, attorno alle grandi città, megalopoli. Allora domandiamoci se a questo grande benessere che ci ha permesso di soddisfare tutti i desideri emotivi e tutte le voglie è corrisposto davvero un senso di pienezza, di felicità e di amore di cui l'uomo ha fame e sete. D'altronde, la prima parola di Dio creando l'umanità è stata, in Genesi, capitolo 1, versetto 3, sia la luce. Sia la luce, che vuol dire sia la vita. E il libro della Sapienza, il capitolo 11, versetto 24 e versetto 26, dice: tu infatti ami tutte le cose che esistono, Signore, amante della vita. Ecco, carissimi, qual è il fondamento della nostra missione evangelizzatrice. Noi abbiamo una proposta di vita che va incontro alle domande profonde, ai bisogni profondi, ai desideri profondi dell'uomo che ha fame e sete di felicità, di vita, di amore. Nel Vangelo Gesù parla spesso di vita eterna e alla samaritana che si reca al pozzo ad attingere acqua per placare la sua sete fisica, il pellegrino sconosciuto, che è Gesù, stanco, seduto al pozzo e assetato unicamente dal desiderio di toglierle la sete, è uno che è stanco e assetato, ma in realtà è uno che vuole dissetare la sete della samaritana. Suscita nella samaritana l'anelito di un'acqua che non conosce, un'acqua viva, un'acqua nuova, l'acqua che dà la vita eterna. Vedete, tutti noi, anche se siamo inconsapevoli o all'oscuro o addirittura in modo inconscio, come la donna samaritana, siamo assetati di un'altra vita, di un'altra acqua. Vi ricordate cosa chiede il giovane ricco a Gesù? Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 25. Io do delle indicazioni anche scritturistiche, delle citazioni, magari con calma potete andare a vederle. Il giovane ricco chiede a Gesù: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È su queste domande che si innerva la nostra azione missionaria evangelizzatrice. Oserei dire che oggi è molto importante far emergere queste domande profonde, perché se è vero che abbiamo raggiunto livelli enormi di soddisfacimento dei nostri bisogni o desideri o delle nostre emozioni, è altrettanto vero che gli uomini sono felici. Guardiamo i volti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, i nostri volti. Siamo davvero felici? Abbiamo il cuore pieno di vita e di amore? Come la samaritana, abbiamo fame e sete di quest'altra acqua. Ecco il significato di questi esercizi spirituali. La vita umana, quindi anche la nostra vita, anche noi come cristiani siamo da evangelizzare, perché anche noi abbiamo fame e sete di questa altra acqua, di questa altra vita. La vita umana, la vita dell'uomo è di fatto un'esistenza che cerca qualcosa d'altro. È una vita in uscita, verso la luce. D'altronde, quando nasciamo, noi diciamo: è venuto la luce un bimbo, una bimba. Nascere equivale a dire venire alla luce. Fino al giorno della nostra morte, quando addirittura i primi cristiani lo identificavano come il dies natali, il giorno della nostra nascita alla vita nuova, alla luce nuova. Siamo passati dalla morte alla vita, alla luce. Ecco, carissimi, le motivazioni profonde di questo breve cammino di esercizi spirituali a partire dalla donna samaritana, Giovanni capitolo 4. E allora vorrei con voi adesso ascoltare la parola del Vangelo, Giovanni capitolo 4. Lo leggiamo dall'inizio alla fine, poi ci soffermeremo questa sera sui primi quattro versetti. Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire «Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni», sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo, era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù, «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse, «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice, dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna, «Signore, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge?» Rispose Gesù, «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli disse la donna, «dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le disse, «Va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna, «Non ho marito». Le disse Gesù, «Hai detto bene, non ho marito. Infatti, hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replicò la donna, «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice, «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose la donna, «So che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù, «Sono io che ti parlo». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse, «Che desideri?» o «Perché parli con lei?». La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente, «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?» uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia!» Ma egli rispose: «Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato, altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro». Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: «Non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo». Trascorsi 2 giorni, partì di là per andare in Galilea. Parola del Signore. Ecco, carissimi, leggiamo magari con calma in queste giornate tutto il brano della Samaritana. È un modo molto semplice di meditare, ripetendo. La ripetizione è un modo molto semplice, però, perché la parola di Dio scenda nel profondo di noi e germogli e produca vita e vita nuova, vita nello spirito, delle assonanze, delle intuizioni spirituali nascono dentro di noi, quella parola che già conosciamo in realtà comincia a parlare a me in questa mia situazione di vita, in questa mia giornata, e mi dice delle cose nuove. Più si va in profondità, più questa parola, che è perenne, risuona in modo nuovo per me oggi, nella mia condizione di vita, oggi in casa mia, nel mio lavoro, in questa situazione di coronavirus. Riascoltiamo i primi 4 versetti allora. Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: «Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni», sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. E questa sera qui ci fermiamo. Lasciò la Giudea e si diresse verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Carissimi, innanzitutto vediamo come Gesù è rifiutato dai farisei, lascia la Giudea e ritorna in Galilea. Abbiamo sentito nel prologo di Giovanni, a Natale: «Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto». La luce venne, ma le tenebre non l'hanno accolta. La missione di Gesù, la missione dei cristiani, si deve confrontare anche con la dimensione del rifiuto, ma il rifiuto degli uni diventa l'occasione per gli altri. I vicini, i farisei, avevano sentito dire: «Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni», quindi erano andati a chiedere: «Come ti permetti? Chi sei?». L'invidia, la gelosia, non hanno il cuore aperto per accoglierlo. I vicini lo rifiutano, i lontani, i samaritani e i galilei. Dai lontani Gesù è accolto. I suoi invece, quelli del suo popolo, i giudei, lo rifiutano. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. La Galilea è una terra mista, una terra dove convivevano ebrei ma anche pagani, e quindi una terra impura. Quando si ha la pretesa di conoscere già una persona, di conoscere già Dio, di dire io so già tutto come gli scribi e i farisei, si può ignorare invece il mistero stesso di Dio che avanza in Gesù Cristo. Più avanti, quando andrà in Galilea, Gesù stesso dichiarerà, lo sentiamo al versetto 44 del capitolo 4 di Giovanni, che un profeta non riceve onore nella propria patria. Vi ricordate quando andrà nella sua patria in Galilea che verrà rifiutato? Eppure la missione di Gesù si innerva proprio in questo territorio impuro. Allora, carissimi fratelli e sorelle, la missione nostra non deve rivolgersi soltanto laddove ci sono i cosiddetti vicini che a volte rischiano di non aprirsi al dono misterioso di Gesù, alla grazia di Dio che si è manifestata in Gesù, in cui Dio Padre ha posto tutto il suo compiacimento, tutto il suo amore. Lo diamo per scontato, lo chiudiamo, ecco un atteggiamento importante della nostra missionarietà: rimanere aperti al mistero, al dono d'amore di Cristo, che è sempre nuovo, mi sorprende sempre di più. Non l'ho già capito. Questo è l'atteggiamento missionario. Anch'io sono in ricerca. E allora il cuore per metterti vicino ogni fratello e sorella lontani, che vivono in una terra impura. La terra del mondo, che è fatta di credenti e non credenti, di persone che seguono il bene, di persone che seguono il male, dove nasce insieme il grano buono e la zizzania. Non pensiamo di dover creare degli orticelli dove si coltivano soltanto le erbe buone. Non è così la salvezza che Gesù ha portato. Lui l'ha portata in Galilea. Per il Vangelo, per Gesù, non ci sono dubbi. Gesù doveva attraversare la Samaria. Ma in realtà, non necessariamente Gesù doveva attraversare la Samaria. Se Gesù si fosse trovato a Gerusalemme, certamente la via samaritana, cioè seguire la strada che attraversava la Samaria, una regione centrale, al sud la Giudea, al centro la Samaria, al nord la Galilea, ecco, la via samaritana sarebbe stata la strada più veloce per recarsi in Galilea. Invece Gesù si trovava a Ennon, come ricorda il Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, dal versetto 22 al versetto 23. Capitolo 3 di Giovanni, e dopo l'incontro notturno di Gesù con Nicodemo, dice il testo: dopo queste cose Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea, e là si trattenne con loro e battezzava, anche se poi abbiamo visto all'inizio del capitolo 4 che precisa l'Evangelista, benché non fosse Gesù a battezzare, ma erano i suoi discepoli a battezzare. Al versetto 23: anche Giovanni battezzava a Ennon, vicino a Salim, perché c'era là molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era stato ancora imprigionato. Quindi Gesù non si trovava a Gerusalemme, ma a Ennon. E da lì il percorso più conveniente per andare in Galilea era quello che risaliva alla valle del Giordano, e si trovava subito in Galilea, perché poi il Giordano nasce là. Quindi non doveva per forza passare dalla Samaria. Allora perché qui l'Evangelista dice doveva perciò attraversare la Samaria? L'uso di doveva sottintende una specifica motivazione, cioè qualcosa che a prima vista ci può sfuggire ma è fondamentale. In termini tecnici, esegetici, si parla di imperativo teologico, cioè di una necessità legata al progetto stesso di Dio. Cioè è l'amore che spinge a passare per la Samaria. Passare intenzionalmente dalla Samaria è l'equivalente di portare la rivelazione divina, il messaggio, in terra pagana. Insomma, per il giudeo di allora, passare dalla Samaria significava recarsi in un luogo impuro, in una terra contaminata da molte divinità pagane. Sul monte Garizim si rendeva culto al Dio di Israele, ma nello stesso tempo si servivano anche dei stranieri, pagani. Per questo i samaritani e i giudei si disprezzavano e si odiavano a vicenda. E al versetto 9 abbiamo sentito: i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. La carità, l'amore di Dio, tuttavia, ha i suoi percorsi obbligati. Non c'è nulla di più libero e di più obbligante dell'amore che ti spinge ad andare là dove ti porta per il bene dell'altro, cioè salvare gli altri. Nel cuore di Gesù c'è questa spinta fondamentale a portare l'acqua viva proprio ai samaritani, in terra pagana. Nel cuore di Gesù, che è costantemente dalla parte dei più deboli, degli ultimi, i samaritani occupano il primo posto. Libro della Sapienza, capitolo 6, versetto 6. Gli ultimi, infatti, meritano misericordia. E Matteo, capitolo 19, versetto 30. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Se noi ricordiamo, il samaritano è il lebbroso guarito, 1 su 10, che torna a ringraziare il Signore. Luca, capitolo 17, dal versetto 11 al versetto 19. Samaritano poi è il viandante che soccorre l'uomo percosso a sangue dai briganti e abbandonato mezzo morto. Luca capitolo 10 versetto 33 e seguenti, la famosa parabola del buon samaritano. Samaritana è la donna che Gesù attende presso il pozzo di Giacobbe, qui Giovanni capitolo 4. Ma samaritano per i giudei è il Cristo stesso. Al Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 48, dicono i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano, sei un traditore, sei uno scismatico, perché non sei ortodosso secondo la legge di Mosè? Ebbene, presso i samaritani, facilmente e con successo, Gesù dà inizio al compimento della missione ricevuta dal Padre. Una missione che non esclude nessuno. Ai lontani annuncia l'acqua che zampilla per la vita eterna. E l'ora, è arrivato il tempo, l'ora, quella promessa, ora è giunta, ormai è presente quest'ora in cui il Padre sarà adorato in spirito e verità da tutti, proprio in Samaria. Profeticamente, la messa è già pronta per il raccolto da riporre con gioia nei granai del cielo. Come nella seconda parte del Vangelo della Samaritana Gesù dice ai discepoli, parlando della missione proprio. Gesù doveva perciò attraversare la Samaria. Oserei dire che Gesù usa... o meglio Giovanni, scusate, usa questo termine doveva passare dalla Samaria perché è un termine volutamente ambivalente, cioè indica la strada percorsa da Gesù fisicamente, ma soprattutto richiama l'imperativo teologico dell'amore divino che non può stare lontano dalle sue creature, a partire dalle più lontane, in questo caso i samaritani. Vi ricordate la parabola della pecorella perduta, Luca capitolo 15, dal versetto 4 al versetto 7? Va in cerca dell'unica perduta, lascia le 99 nell'ovile. Certo, poi la parabola del padre misericordioso del figlio il prodigo, rivolta proprio agli scribi e farisei, come il figlio maggiore che si impunta e non vuole entrare nella casa del padre. I più vicini sono quelli che paradossalmente sono lontani, e i lontani, come il figlio il prodigo, ricevono e accolgono la parola di salvezza e di misericordia. Potremmo specificare che Gesù non poteva non passare dalla Samaria, dai più lontani. Nell'episodio di Zaccheo, in Luca 19, versetto 5, il verbo ha lo stesso identico significato. Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. È un imperativo interiore teologico, è l'imperativo dell'amore di Dio, che soprattutto si prende a cuore le pecorelle perdute, quelle più lontane. Vale a dire, Zaccheo, scendi, oggi non posso non fermarmi da te. Così non posso non passare se non dalla Samaria e incontrare la donna samaritana che è espressione dell'umanità che ha bisogno. Allora, carissimi, al termine di questa prima serata di meditazione, fermiamoci, rileggiamo questi primi quattro versetti e domandiamoci se nel nostro cuore c'è questo imperativo teologico che scaturisce dall'amore, dall'amore per il Signore, dall'amore per i fratelli e le sorelle. Quando sentiamo interiormente di essere chiamati ad andare a trovare quella persona lì, quella persona là, quella lontana, quella vicina, quella che non viene mai con me a messa, quella che non prega, quella... Quante volte lo Spirito suscita dentro di noi questo imperativo teologico dell'amore? Devi andare! Così nasce la missione, come quella di Gesù, la nostra. Meditiamo, continuiamo. Concludiamo anche con l'invocazione alla Vergine Santissima, perché lei, che subito dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo è andata a trovare la cugina Elisabetta, portando Gesù alla cugina Elisabetta, che era nel suo ventre. Anche noi impariamo ad ascoltare immediatamente i suggerimenti, le indicazioni, gli imperativi che lo Spirito ci suggerisce per portare i fratelli Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Qui Radio Alfa. Abbiamo trasmesso gli esercizi spirituali in compagnia del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, La Samaritana, dal titolo Se tu conoscessi il dono di Dio, la via samaritana dell'evangelizzazione.